Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Monica Braga. Ciao Monica, ben ritornata.
Grazie dell'invito.
E ci siamo lasciati ad aprile con una bellissima storia sul Duomo di Milano e abbiamo detto, beh, qui dobbiamo fare la puntata 1 o la puntata 2.
Oggi e io sono qua, volentieri.
Per chi non avesse sentito la prima parte si può recuperare questa bellissima intervista, dico bellissima perché poi l'ho girata e tutti sono rimasti meravigliati delle notizie che non sapevano sul Duomo di Milano, perciò ti faccio in anticipo già i complimenti come ti ho fatto l'altra volta. Si può recuperare sul sito della radio e avevamo parlato del Duomo di Milano partendo però dall'origine, dalla raccolta dei fondi per la sua costruzione, perché la domanda era: ma chi ha fatto il Duomo di Milano? Il popolo o il
o la famiglia Visconti?
O la famiglia Visconti.
E la risposta è stata che decisamente è stato il popolo.
Il popolo. Ecco, mi ha emozionato con una storia alla fine e mi hai detto ma di storie così ce ne sono tante altre. E allora continuiamo queste storie. Però prima ti faccio una domanda, perché risentendo la chiacchierata hai sottolineato che il Duomo di Milano è l'unica cattedrale interamente di marmo, no? Mentre le altre chiese sono di mattoni ricoperti di marmo. Ecco, ma la domanda è: hai detto che questo marmo poi veniva da un posto ben preciso, ma come faceva arrivare a Milano?
Allora, sì, confermo che il Duomo di Milano è l'unica cattedrale interamente costruita di marmo. E questo lo dobbiamo alla generosità della famiglia Visconti, che ha regalato, in un primo momento ha dato la possibilità di scavare il materiale nella sua cava che possedeva a Candoglia, e successivamente ha regalato la cava direttamente alla fabbrica del Duomo. Infatti anche oggigiorno questo marmo viene ancora scavato in questa cava, ma serve solo esclusivamente per il Duomo. Se uno vuol farsi una statua in marmo di Candoglia o rivestire il bagno in marmo di Candoglia, non lo può fare, perché questo marmo è ad uso esclusivo della fabbrica del Duomo. Quindi adesso serve per i restauri, per le nuove statue che vengono fatte e messe in Duomo. Come faceva ad arrivare? Beh, arrivava attraverso una via d'acqua, e quindi scendeva dalle cave, veniva trasportato verso il lago. Candoglia si trova all'inizio della Val d'Ossola, veniva trasportato usando delle traversine di legno su cui erano caricati i blocchi di marmo. Le traversine, man mano che il marmo rotolavano giù, venivano spostate, riportate davanti. Era come se fosse creato un binario artificiale su cui questo marmo scorreva. Veniva caricato sulle chiatte, veniva poi dal lago, si passava al Ticino, dal Ticino si arrivava fino quasi a Milano, alla prima cerchia dei navigli esterna, e poi è stata ricreata e ristrutturata la cerchia dei navigli interna, proprio per permettere al marmo di arrivare il più vicino possibile al Duomo. E quindi il marmo arrivava dove adesso c'è l'Università Statale. Proprio sul fianco dell'Università Statale c'è una via che collega via Sforza con via Larga, che si chiama via Laghetto. E il lago si trovava dove adesso c'è la piazza Santo Stefano in Brolo, che è proprio di fianco all'Università Statale. Lì c'era un laghetto artificiale, il marmo arrivava fino a lì, poi da lì era caricato sui carri trainati dai buoi, ma faceva praticamente poche centinaia di metri per arrivare in Duomo, e questo rendeva il trasporto molto agile, perché se invece avesse dovuto essere trasportato via terra sarebbe stato molto più lungo, molto più difficile. Invece le chiatte tutto sommato si muovevano abbastanza agilmente. È stato creato poi un sistema proprio di chiuse per far salire il livello dell'acqua all'interno della cerchia interna dei navigli, in modo appunto che le chiatte, che erano molto pesanti, potessero muoversi senza problemi, e in questo appunto il trasporto quindi era molto agile, molto veloce è uno dei tanti regali che l'uomo ha fatto a Milano, perché la tecnologia di queste chiuse per far salire e scendere il livello dell'acqua quando la barca doveva entrare o uscire all'interno della cerchia interna dei navigli è una tecnologia che poi è rimasta, cioè che è ancora sfruttata sulle vie di fiume. Si dice addirittura che se fosse Leonardo stesso aver disegnato queste chiuse. E, è vero, l'abbiamo detto l'altra volta, che il Duomo è stato costruito dai milanesi, ma è altrettanto vero che il Duomo ha costruito Milano, perché il cantiere del Duomo ha portato innovazione, tecnologia, studi, firme, diciamo, dell'architettura del tempo, piuttosto che della firme dell'ingegneria del tempo, che sono arrivate a Milano per dare il loro contributo al Duomo. E hanno fatto sì che attorno al cantiere del Duomo ci fosse innovazione, tecnologia, diciamo le migliori menti si sono messe al servizio di questa grande cattedrale. E queste conoscenze poi sono rimaste, perché non è che una volta finito il Duomo le chiuse, certo, sul naviglio le hanno chiuse. No, le hanno lasciate attive e serviva per gestire il flusso delle merci che arrivava a Milano.
Bellissimo. Insomma, il porto anche a Milano. Insomma.
Eh sì, interessante. Ci sono delle stampe bellissime che fanno vedere appunto proprio la zona del lago e poi carico i buoi che trasportano il marmo fin sotto al Duomo. E dove adesso, proprio sul retro del Duomo, dove ci sono un po' di negozi, attualmente c'è anche la sede della fabbrica del Duomo, quindi dell'ente che gestisce la chiesa, il cantiere che è ancora la chiesa, perché il Duomo è una chiesa ancora in divenire, ha continuamente bisogno di restauro e pulizia e manutenzione. In quella zona lì c'erano tutte le botteghe degli scalpellini, perché il marmo arrivava, veniva depositato lì, veniva lavorato e poi portato a pochi metri di distanza da queste botteghe per la costruzione della chiesa.
Ecco, invece di storie mi dicevi di una storia di un ricco signore.
Sì, abbiamo raccontato un'altra volta la storia di questa povera donna, Caterina de Abbiate Guazzone, che non possedeva niente e ha dato l'unica cosa che aveva per la costruzione del Duomo. Ma c'è anche la storia di questo personaggio che si chiama Marco Carelli, che era, diciamo, il miliardario del tempo. Lui muore nel 1394 e la costruzione del Duomo è iniziata nel 1386, quindi a pochi anni dalla costruzione del Duomo. Lui era famosissimo a Milano perché era ricchissimo. Lo potremmo paragonare a Elon Musk, non so, cioè ai miliardari di questi, o a Bezos, non so, insomma, scegliete voi quale. Insomma, un uomo molto, molto, molto ricco, che aveva fatto la sua fortuna come? Beh, era un mercante e commerciava di tutto di più. Si andava dalle spezie che prendeva in Oriente, importava in Europa, piuttosto che i tappeti che prendeva nelle Fiandre e commerciava a Milano, piuttosto che schiavi. Diciamo che uno che aveva un discreto pelo sullo stomaco, diremmo noi. D'altra parte non avrebbe fatto così tanti soldi se non aveva, diciamo, se non era incline a non farsi molti scrupoli. Lui era famoso a Milano perché lui vendeva il sale. Allora, il sale era importantissimo in questi anni, 300, 400, 500, 600, perché il sale era la possibilità, era l'elemento che serviva per conservare i cibi. E quindi le città che non stavano sul mare lo dovevano comprare dalle città che stavano sul mare. E quindi Milano doveva approvvigionarsi di sale e Marco Carelli era stato quello che aveva curato la compravendita di sale gestendo il contratto che Milano aveva fatto con Venezia. Milano aveva comprava quantità enormi di sale e Venezia aveva fatto un prezzo molto favorevole, quindi le due città erano super grate a Marco Carelli che aveva gestito questo accordo, tanto che Venezia gli aveva dato la cittadinanza onoraria. E quindi lui era una delle poche persone di quel tempo che si poteva vantare di avere due cittadinanze. Lui di fatto risiedeva a Venezia e a Milano veniva solo per i suoi affari. Era anche uno di quelle persone che prestava il suo, dava il suo turno di volontariato, mettiamo tra virgolette, e stava all'altare dell'antica cattedrale Santa Maria Maggiore, quella che si trova, i cui resti si trovano sotto il pavimento del Duomo attuale. A questo altare la gente poteva andare a portare le sue offerte e gli ufficiali, si chiamavano ufficiali ebdomadari, quelli che facevano i turni per raccogliere i soldi, ed erano in tre per turno e avevano dei turni settimanali. E Marco Carelli è uno di questi che ogni tanto faceva il suo turno da bravo cristiano per raccogliere i soldi per il Duomo. Cosa fa Marco Carelli di eccezionale? Beh, a un certo punto decide che quando si verrà il momento della sua morte, lui darà tutto quello che possiede, visto che non aveva figli, era sposato ma non aveva eredi diretti, regalerà quello, tutti i suoi possedimenti al Duomo. E fin qui non c'è niente di eccezionale, cioè una cosa che succedeva allora frequentemente e succede anche adesso, che se uno non ha eredi magari lascia a un ente benefico piuttosto che alla Chiesa tutti i suoi possedimenti. Che cosa è successo invece di straordinario? È successo che ad un certo punto le persone che gestivano appunto il cantiere, la fabbrica del Duomo, come la chiamiamo, si accorgono che le offerte in quegli anni lì non erano molto abbondanti e quindi hanno qualche problema nella gestione, perché è vero che c'era tanta gente che lavorava gratis, ma c'era anche chi veniva stipendiato perché lavorava in Duomo. E quindi a qualcuno del consiglio della fabbrica del Duomo viene in mente di chiedere a Marco Carelli un anticipo di eredità, perché dicono: vabbè, andiamo, proviamo, buttiamogliela lì, magari a bocca, magari ci dà qualche cosa. E quindi vanno in spedizione da Marco Carelli dicendogli: tu hai fatto testamento che quando morrerai ti lasci tutto, però noi siamo in difficoltà adesso, non è che ci puoi anticipare qualcosa. E lui fa di nuovo testamento, fa un nuovo testamento in cui dice, sono 270 righe su questa pergamena scritte fittissime, in cui dice che regalerà tutto quello che possiede non al momento della morte, ma lui è ancora vivo. E quindi dice: non vi do un anticipo di eredità, ve la do tutta. E lui passerà gli ultimi anni della sua vita a fare quello che noi oggi chiamiamo recupero crediti, perché dice: voglio che il Duomo sia nelle condizioni migliori quando io morirò e non debba impazzire per recuperare un pezzo, una quantità di soldi per dei tappeti che ho venduto in Belgio, piuttosto che per le spezie che ho commerciato con l'Oriente. Lui fa di fatto questo lavoro. Lui lascia al Duomo una quantità di soldi pazzesca, cioè si parla di 35.000 ducati d'oro, case, possedimenti, veramente una fortuna. Possiamo paragonare adesso a qualche milione di euro, insomma, non proprio uno scherzo. E lavora gli ultimi anni della sua vita facendo appunto, lavorando per conto del Duomo. Io dico sempre che sono abbastanza sicura che questi sono gli anni di lavoro più belli che Marco Carelli abbia mai fatto, perché finalmente non lavorava per arricchire a se stesso, ma lavorava per servire questa grande opera che era il cantiere del Duomo. Lui ha avuto per questo un grandissimo privilegio. È l'unico laico seppellito all'interno del Duomo. Se voi entrate in Duomo entrando sul lato destro, quindi il lato che adesso è adibito alle visite storico-artistiche, nella quarta campata trovate un sarcofago appeso a un paio di metri da terra, questa cassa con sopra la scultura di un corpo di un uomo, quella è la tomba di Marco Carelli. Tutti gli altri che sono seppelliti in Duomo sono consacrati, sono sacerdoti, vescovi. Lui ha avuto questo onore e pensate che lui è morto, quando è morto si trovava a Venezia e a Venezia è stato fatto un funerale, è stato seppellito. Quando i milanesi hanno avuto la notizia che Marco Carelli era morto, sono insorti perché volevano assolutamente che il corpo di Marco Carelli riposasse in Duomo. Quindi lui è stato disseppellito è stato imbalsamato, è stato caricato su questa barca listata a lutto, tutta nera, con i drappi neri, con le guardie che custodivano il sarcofago dove lui, la bara dove lui era stato messo, è stato trasportato a Milano con questa barca a remi che ovviamente viaggiava controcorrente, e quindi ci ha messo 3 mesi, è arrivato in Duomo, è stato rifatto il funerale e lui è stato seppellito all'interno del Duomo. A lui è anche dedicata la guglia più antica del Duomo, che si trova nel lato verso la Rinascente. C'è una guglia non tanto alta con su un San Giorgio che sventola una bandierina, è più o meno vicina alla zona dove si prendono gli ascensori. Quella lì è la guglia Marco Carelli, la più antica del Duomo, è stata dedicata a lui. Tanto appunto è il debito e la riconoscenza che il Duomo ha avuto per la donazione che lui ha fatto. E mi colpisce sempre la sproporzione tra chi non aveva niente, come Caterina di Abbiateguazzone, che ha dato una logora pellicetta da 1 euro, e questo miliardario che ha dato tutto quello che aveva. Eppure agli occhi di Dio le due donazioni sono assolutamente equivalenti. Non c'entra la quantità dei soldi, c'entra il gesto di donare qualche cosa per la costruzione della grande cattedrale.
Bene, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Monica Braga, stiamo continuando a parlare di questa fabbrica del Duomo, di questi personaggi, di questi due opposti, ma agli occhi di Dio, dicevi, sono uguali. Accennavi prima gli ascensori, quando sono stati fatti gli ascensori allora? E perché?
Sono stati fatti perché a un certo punto, penso nel Novecento, sono stati fatti perché si è deciso di rendere accessibile le terrazze del Duomo, e quindi è possibile sia salire a piedi che in ascensore e visitare la parte esterna. C'è questo camminamento che porta alla grande terrazza superiore dove è possibile godere della visione delle guglie da vicino.
Ecco, ma quella scala lì c'era già all'inizio oppure è stato fatto dopo?
Penso che sia stata fatta in contemporanea, adesso non sono certissima delle date. Quando si è deciso, probabilmente era una scala che esisteva per la manutenzione, perché ad esempio gli ultimi gradini che salgono sulla terrazza non sono sicuramente molto antichi, però è stata resa accessibile non da tantissimi anni. Ed è pazzesco perché moltissima gente sale direttamente sulle terrazze del Duomo perché è intenzionata a vedere il panorama di Milano, non capendo che cosa sale a vedere. E il tetto del Duomo è come se fosse veramente una lode a Dio continua, non tanto per la presenza delle statue, delle sculture, ma per la presenza di migliaia di piccole decorazioni minori. Ad esempio, guardando proprio il cornicione della grande terrazza, ha degli elementi che sembrano una ringhiera di marmo che si chiamano falconi. Questi falconi sono interamente decorati con fiori, animali, bestioline. Ad esempio c'è un particolare bellissimo in cui c'è una pianta di fico in cui il frutto è talmente vero che ti viene quasi voglia di coglierlo. È proprio una lode a Dio, perché è come se tutta la natura glorificasse il creatore. E quindi ci sono migliaia e migliaia di sculture piccole, minori, che sono però molto interessanti da guardare. Invece la gente sale per guardare il panorama, per vedere la città, per vedere le terrazze delle case più alte, vedere quante piscine ci sono sui tetti di Milano, ma non si guarda intorno a vedere che gloria a Dio è tutta questa meraviglia. Questo è sempre un po', stride un po'.
Senti, ma in cima al Duomo ci sono anche i mostri tipo Notre Dame?
Ci sono anche i mostri, in realtà non sono proprio in cima al Duomo, sono sui fianchi laterali del Duomo. E sono in realtà messi lì perché nella cultura di quel tempo tutta la realtà reale e anche la realtà fantastica stavano insieme, avevano un unico senso. E il senso era che tutto era nel disegno, tutta la realtà corrispondeva al disegno di Dio. e quindi anche i mostri potevano stare sulla cattedrale, perché i mostri servivano, erano come un antifurto naturale. Se il demonio avesse voluto avvicinarsi alla grande cattedrale, si sarebbe spaventato anche lui vedendo questi mostri. I gargoyle, come noi li chiamiamo, sono appunto questi mostriciattoli che sono in realtà nel Duomo posizionati sulle spalle dei giganti. Quindi ci sono queste figure gigantesche che hanno quasi sempre in mano una clava e sono lì proprio a protezione del Duomo, e sulla spalla portano questi mostri. In questi mostri in realtà sono mascherati i tubi di scarico dell'acqua piovana, che sono non più in funzione. Sono tutti mostri che hanno la bocca aperta e dalla bocca usciva il tubo che portava l'acqua piovana all'esterno del Duomo. Sono stati chiusi perché questi tubi di scarica non gettano l'acqua a decine di metri lontano, perché il getto è molto potente e quindi diventa impossibile camminare intorno al Duomo con queste cascate che arrivavano quando pioveva. Sono stati chiusi, è stato rifatto l'impianto per far defluire l'acqua piovana, che è mascherato all'interno delle mura e non si vede più. Ogni tanto esistono sulla rete delle foto di quando aprono di nuovo i gargoyle e si vedono queste cascate pazzesche di acqua. È interessante questa idea, appunto, che tutto poteva stare nella cattedrale: il gigante, il mostro, gli animali fantastici, i draghi, ed ipogrifi, tutto, ci sta tutto, perché per questi uomini tutta la realtà, quella vera e quella sognata, poteva essere compresa nel disegno che Dio aveva per gli uomini.
Senti, un'altra storia, perché qui mi sa che dobbiamo fare la puntata 3.
No, due storie un po' più veloci di quelle che ho raccontato prima, che sono interessanti. Allora, una è la storia di una che faceva la prostituta di mestiere, ed è, si chiamava Marta De Codevacchi. Era famosa a Milano, aveva un soprannome, era chiamata Donnona. Questo ci fa capire che nel 1400 a Milano non si usavano le donne filiformi, ma quelle che avevano più successo erano decisamente donne in carne. Potremmo definire con un termine moderno una escort, cioè era una che faceva la prostituta, però gestiva bene il suo patrimonio. Infatti era molto ricca, aveva un sacco di case, appartamenti, aveva un sacco di pellicce, di abiti costosi, gioielli, e lei era una di quelle che andava spesso a donare al Duomo. Andava ovviamente di notte, perché non voleva essere vista. L'abbiamo detto l'altra volta, l'altare di Santa Maria Maggiore era aperto 24 ore al giorno, giorno e notte, tutti i giorni dell'anno, perché di notte ci andavano i ladri, le prostitute, i delinquenti, quelli che non volevano essere visti di giorno. E Marta De Codevacchi è una di quelle che va spesso a donare per il Duomo. La storia che io vi sto raccontando è frutto di uno studio di una giovane studiosa che adesso insegna in un'università americana, che si chiama Martina Saltamacchia. Martina Saltamacchia, che si è laureata appunto facendo una tesi sulla fabbrica del Duomo, ha identificato appunto dei nomi, delle storie, ha visto che nei registri che ha studiato questo nome di Marta De Codevacchi ricorreva abbastanza spesso. Allora si è incuriosita, ha cominciato a ricostruire la storia e ha visto che in un certo momento della sua vita Marta De Codevacchi ha fatto scrivere sul registro, nel momento in cui andava a fare la donazione, che voleva cambiare vita. Allora, io non so dirvi cosa è successo a Marta perché volesse cambiare vita. Posso pensare o che aveva incontrato un uomo di cui finalmente si era innamorata e aveva deciso che basta fare la vita che faceva, oppure magari aveva incontrato un prete, una suora che gli aveva fatto cambiare idea, non lo so. Di fatto lei vuole cambiare vita. E che cosa fa per cambiare vita? Comincia intanto ad aprire la sua casa. Cosa vuol dire? Adotta una bambina che si chiamava Venturina, era una bambina che era un orfanotrofio, una bambina che era stata messa nella ruota degli esposti. Sapete che una volta, se uno non voleva un figlio, lo poteva abbandonare fuori da un convento, c'era questa ruota, tu mettevi il bambino in una ruota, suonavi la campanella, giravi la ruota e all'interno del convento, sentendo la campanella, andavano a vedere che regalo era stato lasciato in questa ruota. Quindi Venturina è una bambina esposta, lei la adotta, vivrà con lei 5 anni e quando Marta si ammala, capisce che la morte si avvicina, fa testamento e regala tutto al Duomo, tutto quello che possedeva. Ma nei documenti degli archivi di Milano si era già visto che lei era ad esempio molto generosa con un convento di suore che abitava nella sua zona, che era vicino alla zona in cui lei abitava. A queste suore aveva prestato soldi, regalato gioielli, regalato calici, patene che servivano per la messa. E quindi il suo cambiamento è da una parte l'accoglienza di questa bambina, dall'altra parte cominciare a regalare le sue ricchezze. Lei fa testamento, regala tutto al Duomo, però nel testamento mette 2 clausole. Una, che il Duomo si faccia carico di Venturina, perché dice: quando io morrerò, questa bambina con chi sta? E allora il Duomo, al momento della morte di Marta, che è nel 1394, il Duomo prende a carico Venturina. Adesso io non so Venturina dove sarà vissuta, penso in casa insieme a qualcuno dei gestori della fabbrica del Duomo o di qualche muratore, cioè non lo so. So che nei registri del Duomo Martina Saltamacchi ha trovato ogni tanto insieme al pagamento all'architetto tale, allo scultore tale per la statua che ha fatto, acquisto scarpe per Venturina, acquisto abito per Venturina. Questo finché Venturina raggiunge la maggiore età e per quel momento Marta gli aveva lasciato una cospicua somma dei gioielli in modo che questa ragazza avesse la sua dote, potesse poi sposarsi. Altra clausola che Marta mette una, potremmo dire un post-it, in cui dice: io ho un'amica molto cara che si chiama Novella da Mandello, che fa lo stesso mestiere che faccio io. Allora, se Novella cambierà vita anche lei, io gli lascio un po' di eredità anche per lei, in modo che sia sistemata, sia tranquilla. E come fa il Duomo a sapere che Novella da Mandello cambierà effettivamente vita? Hanno un'idea geniale, la fanno maritare con un tale Andreino da Meda che faceva il muratore all'interno del cantiere del Duomo. Adesso io dico sempre che sicuramente forse non è stato un gran matrimonio d'amore, ma un matrimonio di interesse, però sicuramente Novella smette di fare la prostituta e comincia a fare una vita normale, una vita serena, felice, con quest'uomo che la fabbrica del Duomo gli ha fatto sposare.
Senti, purtroppo Monica, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, il tempo è lungo, mi dicevi un'altra storia.
Velocissimissima, in 2 minuti, è la storia di un soldato che si chiama Alessio della Tarchetta. Questo soldato fa una donazione per il Duomo, siamo 100 anni quasi, non c'è più la Milano dei Visconti ma la Milano degli Sforza. Lui che cosa fa? Paga a sue spese la decorazione dell'altare maggiore del nuovo Duomo e quindi paga le sculture, ma sui fianchi dell'altare fa inserire 2 lapide che adesso sono murate nella navata sinistra del Duomo, in cui lui fa scrivere il motivo per cui fa questo regalo al Duomo. E mi ha colpito tantissimo il motivo, perché lui in queste 2 lapidi racconta la sua storia. Racconta che era albanese, che era orfano e che a 9 anni è arrivato a Milano a servizio nella famiglia Sforza. Dalla famiglia Sforza è stato, che erano i signori di allora di Milano, è stato avviato alla carriera delle armi fino a diventare il capo della guardia personale del signore di Milano. E lui in questa sua vita vede la protezione della Madonna, che lo ha sempre accompagnato e ha fatto in modo che lui, orfano, senza nessuno, straniero a Milano, trovasse nella famiglia Sforza una nuova famiglia. E per gratitudine per questa, diciamo, benevolenza che la Madonna ha avuto nei suoi confronti, lui fa decorare l'altare maggiore del Duomo. Mi ha colpito questa storia tantissimo, perché è un uomo che vede dello straordinario nell'ordinario. Lui non ringrazia la Madonna perché chissà che cosa gli è successo nella vita, ringrazia per la sua vita. Questa è una cosa che ha molto da dire al cuore di tutti, perché noi siamo abituati a ringraziare quando ci succede qualcosa di straordinario, di eccezionale. Mai che ringraziamo il Signore perché al mattino apriamo gli occhi e ci svegliamo, sì, o perché abbiamo un tetto sulla testa, abbiamo il mangiare nel piatto, abbiamo un lavoro, abbiamo una famiglia. Invece lui ringrazia per la banalità della sua vita. Questa è una delle tante storie che il Duomo racconta, che interrogano il cuore di chi le ascolta.
Bene Monica, allora a questo punto ti do un appuntamento un'altra volta, però magari per un'altra chiesa che abbiamo qua in zona.
Va bene, accetto l'invito.
Grazie e buon cammino.
Buon cammino anche a voi.